Buongiorno cari amici della pillola tecnica e del mio flusso di coscienza digitale. Io sono Alex Racuglia e questa dovrebbe essere TechnoPills, una trasmissione più o meno tecnologica del network Runtime Radio, la Radio Geek. Allora, piccola presa di precisazione. Se questa è la prima puntata che ascolti, probabilmente non ci capirei niente. Mi spiace. Se questa è una delle tante puntate che ascolti, forse ci capirei qualcosa, ma non lo so. Devo fare una piccola nota di tecnica, nel senso una sorta di disclaimer. Questa è la prima puntata che io registro dopo che è uscita la puntata 400 bis. Non so quando uscirà questa puntata, non so se uscirà subito dopo, se uscirà fra qualche settimana, qualche mese, però è la prima puntata che registro dopo la puntata in cui vi ho detto che smettevo di fare sto podcast, o perlomeno smettevo di farlo con un certo spirito, lo spirito guerriero che entro mi rugge. Per cui non so bene come approcciarmi. Detto questo, vorrei soltanto ringraziare tutti quelli che mi hanno dato dei feedback stratosferici, bellissimi, che mi hanno commosso, e vi lovo tantissimo. Per cui 3, 2, 1, facciamo partire la sigla.
Runtime Radio presenta TechnoPills, il flusso di coscienza digitale per colpa di, ma no dai, stavolta diciamolo per bene, per merito di Alex Racuglia. TechnoPills è una trasmissione del network Runtime Radio, la Radio Geek. Ci trovate su runtimeradio.it e sull'app, e se non ci cercate, se non ci volete bene, siete dei malandrini.
Allora, come vi ho detto, non so bene quando uscirà questa puntata, se uscirà fra qualche giorno, se uscirà fra qualche settimana o mese, perché questa puntata dovrebbe fare parte di una serie di puntate che ho già registrato, e ne ho montata solo una, a proposito di una di applicazione, di Bitmark 3. Che sto sviluppando più o meno attivamente da settembre dell'anno scorso, mentre l'idea di come approcciarla mi è arrivata intorno luglio, credo, forse agosto, in una sera in cui stavo portando fuori il cane a fare la cacca, perché lì è proprio il momento in cui me ne arrivano di più di idee. Ho già registrato 3 puntate che hanno a che vedere con la componente tecnica. Le ho registrate alla fine dell'anno scorso, per cui intanto che stavo ancora facendo delle ricerche. Poi mi sono fermato per finire di fare BatchBuddy AI, che è un'altra app che è uscita il 21 dicembre dell'anno scorso, e mi sono essenzialmente fermato perché non stavo raggiungendo dei risultati che erano sensati. Diciamo che mi trovavo davanti a uno scoglio e non capivo come andare avanti, al punto tale che mi ero detto quasi quasi abbandono questo progetto, cioè fino a qui sono arrivato, interessante, forse migliorerebbe un pochettino le feature di Bitmark 2, ma non posso andare avanti, cioè nel senso non giustifica il fatto di creare una nuova applicazione. Ora, per quei 3 che mi ascoltano per la prima volta e non sanno di cosa sto parlando, vi spiego cos'è Bitmark. Bitmark è la mia applicazione di maggior successo, una delle poche applicazioni che è in attivo dal punto di vista dei soldi che guadagno, del revenue, e rispetto al tempo che ho impiegato a svilupparla, che ha un semplice scopo. È un'applicazione pensata per aiutare chi fa montaggio con Final Cut. Io faccio un montaggio video, è la cosa che mi capita di fare più spesso durante la giornata, monto video, e spesso e volentieri mi capita di montarli insieme alla musica, cioè sempre capita di montarli insieme alla musica, però spesso e volentieri mi capita di montarli in modo tale che il video segua la musica. Cosa significa? Che se c'è una musica più o meno ritmata, è bello che i tagli del video siano in corrispondenza dei battiti della musica. Una musica essenzialmente ha un ritmo, e un ritmo è scandito da certi intervalli di tempo. In certi intervalli di tempo succede qualcosa. Quando vi parla della musica in 4/4, in 3/4, vuol dire che si conta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ovvio che non si conta così, magari c'è 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E uno potrebbe dire, ma ancora adesso non mi stai dicendo niente. Ma allora, se facciamo capite che questa non è musica, sì, è una base ritmica, però sentite che ci sono questi momenti in cui c'è qualcosa che succede. Ecco, fare montaggio a tempo di musica significa essenzialmente andare a beccarsi questi momenti dove c'è pun o c, e tagliare, nel senso mettere un'altra clip lì vicino. Se ci fate caso, guardatevi una pubblicità, un video musicale, soprattutto i video musicali, ma non è detto, soprattutto nella pubblicità, nei video corporate, quando c'è una base musicale che non è proprio nulla, conto è se state guardando un film di fiction in cui c'è essenzialmente una scena in cui c'è un dialogo, e allora è il dialogo che trascina la scena e la musica viene scritta insieme, cioè nel senso in modo che funzioni con quel col montaggio. Spesso e volentieri invece si fa il contrario, cioè la maggior parte dei video, quelli non di fiction, corporate, pubblicità promozionali, anche didattici, le animazioni, hanno dei momenti, ovviamente che non è che tutto deve succedere a tempo di musica, però certe cose ha senso che accadano in questi momenti di taglio. Ecco, Beatmark fa questa cosa qui, gli dà in pasto una canzone, un brano, un qualcosa che abbia un certo ritmo e se ne analizza a modo suo e ti dice, ti trova dei punti dove ci sono i punti di tunes. E come fa? Nel senso, ma come fa non è importante. E praticamente si segna questi punti per tutta la canzone e poi esporta un file che si chiama FCP XML, che è un file XML che viene correttamente interpretato da Final Cut, che è un programma di montaggio video, e per cui vi fa vedere la canzone con i marker già messi a tempo di musica. Non è un'idea originalissima, no, ce ne sono altre applicazioni che lo fanno, la maggior parte lo fanno nell'audio, alcune lo fanno per Premiere e fanno anche molto bene, la mia lo fa per Final Cut, ed era una cosa che il mondo aveva bisogno, perché essenzialmente ne vendo ancora, non dico a pacchi, però mi pago il mutuo, se non con questa applicazione, però questa mi fa la maggior parte delle mie revenue. Beatmark X essenzialmente faceva questa cosa qui. Beatmark 2 ti dava anche un minimo di controllo sul montaggio, ti consentiva di tagliare la canzone in certi istanti e di dare anche certa più rilevanza ad alcuni battiti rispetto ad altri, nel senso potevi, se una canzone era molto ritmata, era molto quadrata dal punto di vista del ritmo, ti consentiva di specificare, ok, dimmi qual è il primo quarto, in modo tale che ti poteva segnare i quattro quarti e anche i loop di quattro giri, perché di solito nella musica occidentale ci sono loop di quattro ripetizioni di quattro quarti, per cui ogni 16 quarti c'è questa ripetizione, ok, fondamentalmente frega niente. Ecco, Beatmark 2 faceva questo, è stato un grande successo, sono riuscito a comunicarla molto bene, ho fatto un bel video di presentazione, ho fatto un paio di articoli attorno, un po' di partecipazione, insomma diciamo che è stato ancora oggi è una delle applicazioni che funziona, mi funziona ed essenzialmente ha un mercato, perché se un montatore su 100 una volta nella vita, e non è così, sarà molto di più, deve fare un montaggio a tempo di musica, e succede sempre, c'è bisogno di una roba del genere. Come si faceva prima che ci fosse Beatmark? Ti ascoltavi la canzone e a mano mettevi i marker. Tu lo puoi fare se sei molto bravo, hai un bel computer veloce, proprio andando a tempo di musica, cioè proprio battendo col ditino le cose. Però mi sono accorto che così facendo mi perdevo io, che non sono proprio l'ultimo degli stronzi dal punto di vista della musica, a volte uno o due fotogrammi, perché o sono l'ultimo degli stronzi veramente a fare delle cose a tempo di musica, oppure semplicemente ci sono dei delay dal punto di vista della risposta della tastiera, risposte che magari uno non percepisce veramente, perché magari sono risposte di un decimo, un ventesimo di secondo, che sembrano pochissimi, ma dal punto di vista del montaggio sono tantissimi, perché un decimo di secondo sono tre fotogrammi, e sbagliare un attacco di tre fotogrammi è già tanto, a volte sbagliare un attacco anche di un singolo fotogramma può essere troppo, per cui il fatto di farlo in automatico migliora. Per dire, una canzone di 3 minuti, un montatore che le fa a occhio perfettamente queste cose, la marca in 20-25 minuti, Beatmark lo fa in 30 secondi, un minuto, e soprattutto lo fa lei, per cui quei 20 minuti risparmiati sono 20 minuti che puoi farti 18 caffè, oppure ancora meglio puoi passare a fare delle cose migliori. In più Beatmark 2, rispetto, oltre a mettere i marker, metteva anche dei placeholder, cioè delle particolari clip di Final Cut, in modo tale che tu puoi trascinarci sopra un'altra clip e automaticamente viene riempita, diciamo che ti dava un minimo di montaggio di suo. Non ero soddisfatto di Beatmark 2 perché a volte anche con canzoni che erano particolarmente ritmate non mi dava la soddisfazione, e ho passato un sacco di tempo a pensare a come stravolgere l'applicazione, anche perché poi utilizzavo una libreria che non è mia e volevo invece utilizzare tutta roba mia, in modo tale che potessi essere completamente indipendente da tutto e da tutti, soprattutto dal punto di vista dell'installer, perché a volte un sacco di gente dice ma non riesco a installare l'applicazione, non scarica, arriva, insomma 200.000 rotture di coglioni. Io volevo fare Beatmark 3, però volevo trovare una via per come si dice, perché avesse un senso, cioè un'applicazione che ha un senso di suo. dove avere un senso di suo significa anche che possa essere vendibile, che aggiunga veramente qualcosa a quello che già c'è. E ci ho pensato per anni, un paio d'anni, e non ero mai arrivato a una conclusione sensata. E a un certo punto mi sono detto, così, sempre portando fuori il cane, ma porca puttana, io che sono l'ultimo degli stronzi, non è vero che sono l'ultimo degli stronzi, perché ho scoperto ed è stato dimostrato che il mio peccato capitale è la superbia, però vabbè, è un peccato che sconto di mio. Io, se mi metto ad ascoltare una canzone, capisco perfettamente quali sono i battiti, poi magari non vado a tempo quando ribatto, però capisco cos'è, muovo il piede a tempo di musica. Cioè, aver fatto 10 anni di chitarra, di heavy metal, eccetera, 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 probabilmente ha aiutato, ma un sacco di montatori, pur non avendo suonato, sono molto bravi. Infatti, una delle grandi cose che hanno detto quando hanno presentato Soundtrack per Final Cut Studio, che era Final Cut 4, se non sbaglio, era un'applicazione di montaggio audio in loop, diceva: mi ha scoperto che i bravi montatori sono anche bravi montatori audio. Good editors are real good audio editors. Vero, vero, il montatore c'ha il ritmo nel sangue, proprio caliente che la samba d'un suolo. Vabbè, a parte ste stronzate, io lo so. Com'è che cazzo sti computer che riescono a riconoscere me stesso davanti con la mascherina anche non capiscono una beata fava di quando sta il battito della musica? Allora mi sono studiato un sacco di accademia, cioè come si fa a capire qual è il beat della musica? Perché il problema è che, come le sentiamo le cose noi umani, i computer le sentono in maniera completamente diversa, perché i computer hanno un approccio molto quadrato, nel senso è come se avessero un foglio bianco e vedono ogni singolo quadratino di questo foglio bianco a quadretti e alla stessa importanza. Noi umani abbiamo un approccio dovuto al fatto che abbiamo l'intelligenza, mettiamola così, che abbiamo un sacco di connessioni neuronali, insomma, complicatissime. Noi vediamo le cose e sentiamo le cose in maniera completamente differente. Cioè, noi discardiamo, nel senso, lasciamo via, buttiamo via una vagonata di informazioni. È vero, tantissime informazioni buttiamo via. E perché le buttiamo via? Perché ne teniamo veramente una quantità minima. Il resto ce lo andiamo a costruire noi con quello che già conosciamo. Vabbè, non sono qui a spiegarvi come funziona il cervello, perché non lo so neanch'io, perché se lo sapessi ci guarderei dentro e direi: raccuglia, vedi di funzionare un po' meglio. Allora, nell'ottica di questa cosa qui, mi son detto: posso insegnare a un computer a riconoscere i beat? E soprattutto, visto che ultimamente mi sono fatto un po' di culo sull'intelligenza artificiale, posso farlo con l'intelligenza artificiale? E mi son detto: non lo so. Poi mi è venuta un'idea e mi son detto: questa potrebbe essere una maledetta idea per riconoscere i beat con l'intelligenza artificiale. Però può essere un'idea, magari non funziona, magari con gli strumenti che abbiamo oggi, con la mia chiave di interpretazione, di lettura, potrebbe non essere così. Allora mi sono detto: l'unica cosa è provare. Cosa ci costa? Ci costa del tempo. E allora mi sono detto: sai che c'è? Devi comunque costruire una sorta di alfabeto di beat. Cosa significa costruire un alfabeto di beat? Devi prendere un po' di canzoni e mettere dei marker, tu, Alex Racuglia, a mano, sui beat. E mi sono detto: va bene, facciamolo. Cosa facciamo? Gli diamo in pasto 250 beat, per dire, di varie canzoni. Facciamolo. Poi mi sono detto: ma facciamo una cosa furba, invece di prenderne tante, facciamo uno studio un po' più limitato. Prendiamo 5 canzoni di Lady Gaga, prendiamo 20 beat per ogni canzone, per cui un totale di 100 beat per quella roba lì, per Lady Gaga, e poi gli diamo in pasto una sesta canzone di Lady Gaga. Sto dicendo di parlare di Lady Gaga perché è pop, della musica più utilizzata per il montaggio, e vediamo cosa succede. Va bene, perfetto. Allora mi sono detto: vabbè, mettiamo a manino i beat su Lady Gaga. Poi mi sono detto: vabbè, ma sei anche un po' rincoglionito, Racuglia, c'hai Beatmark che già funziona, fatti mettere i beat da quella. Però non ero soddisfatto da Beatmark, perché ogni tanto si perde in un bicchiere d'acqua. Allora mi sono detto: sai che c'è, Racuglia, prendiamo l'Accademia, cioè i paper che sono stati pubblicati per capire dove stanno i beat della musica, e cerca di ricostruirli. L'avevo fatto in parte per Beatmark 2, ma non ero andato così a fondo. E allora ho cominciato a lavorare su questa roba qui, sul trovare dei beat, perché io volevo trovare in automatico dei beat in modo tale da avere un'interfaccia utente più o meno sensata che mi consentisse di avere dei beat, in modo tale che poi io dicessi: ok, sì, no, a questo punto su quelli sì mi potevo andare a costruire questo dizionario di 100 beat di 5 canzoni di Lady Gaga, ok? E poi mi sono detto: già che sono qui, vediamo di migliorare questa ricerca di beat in automatico. E mi sono spinto talmente in avanti che a un certo punto era diventata una sorta di ossessione, un po' come se io mi fossi dimenticato del fatto che volevo dare in pasto i bit trovati in automatico a un motore di intelligenza artificiale. Perché? Perché mi stavo iniziando a vedere dei risultati e mi sono detto, ma sai che forse questa roba puramente algoritmica può funzionare? Allora mi sono portato avanti tanto cercando questi bit, e il modo con cui li ho cercati o vi verrà detto nelle puntate successive o in quelle precedenti, dipende da quando uscirà questa, perché ho fatto un sacco di ricerca, ho fatto ben 3 puntate da 40 minuti l'una, 45 minuti l'una, e ancora non ho detto tutto quello che ho scoperto. E poi mi sono arenato perché ero arrivato a un punto in cui non stavo capendo come proseguire, nel senso che ho fatto tutta la mia ricerca, ho una bella scrematura di bit ottenuti in maniera molto complicata per certi versi, e poi però mi sono detto, la maggior parte delle canzoni che la gente dà in pasto a Beatmark, ma in generale che io do in pasto a Beatmark, sono canzoni che hanno il tempo costante. Spesso e volentieri sono canzoni di libreria, musiche di libreria, cioè musiche come quelle che state ascoltando in background in questo momento. Sono musiche che non sono librerie da diritto d'autore, ma che quando tu ti compri a basso prezzo, ti compri anche il diritto di poterle utilizzare in varie applicazioni. E nella maggior parte dei casi sono qualche decina di dollari per cose che non sono gli spot televisivi. Ok, per cui anche la musica di questo podcast. E fino a qui ci siamo, cioè la maggior parte della gente utilizza queste musiche perché poi deve fare questi video che non possono essere mandati su YouTube o cose se sono con canzoni coperte da diritti d'autore. Ovvio che la gente ti dice sì, voglio utilizzare Lady Gaga, voglio utilizzare gli Imagine Dragons, tanto per dire gente così, per il mio video istituzionale di un evento che si svolge a porte chiuse, perfetto. Poi però ti dice, però io voglio metterlo anche su YouTube perché è venuto bello. Ciccio, o vai a dare $1,500,000 agli Imagine Dragons, oppure t'attacchi al grandissimo cazzo. E loro dice, non possiamo metterci un'altra musica. Sì, gliela metti, fa cagare, e di conseguenza tutto quanto s'abbassa. Allora a questo punto io tendenzialmente, se devo per forza mettere una canzone, la canzone me la voglio far dare dal cliente e voglio farmi scrivere, mi faccio scrivere, guarda che poi i diritti te li gestisci tu, sono cazzi tuoi, perché non puoi più utilizzare sta roba. E alla fin fine la maggior parte dei clienti, dopo una volta che si scotta da questa roba qui, più sono grandi più lo capiscono e più direttamente partono, sì, voglio una musica libera da diritti che così ci posso fare quel cazzo che voglio, bellissimo, perfetto. Per cui la maggior parte delle musiche che vengono utilizzate nel mondo del video sono queste robe qui, musiche ritmate con il ritmo giusto, più o meno corporate, più o meno lineari, eccetera eccetera eccetera, insomma sta roba qui funziona anche abbastanza bene. E sono tutte canzoni che hanno un ritmo costante. Per cui mi sono detto, raccu, se ipotizzi, perché nel mondo dell'accademia, ma poi alla fine nel mondo reale, se tu ti dai dei paletti e dici, questo qui è un caso particolare, impone delle condizioni al contorno, queste condizioni ti possono anche aiutare. Nel senso, se tu pensi che tu possa utilizzare qualsiasi musica è un conto, se però dici io mi voglio focalizzare su brani che sono ritmati, che hanno un ritmo ben leggibile, ben sentibile, che il tempo è costante, e soprattutto dici il tempo è costante, allora dice, se il tempo è costante, allora c'è una serie di beat, di questi beat che trovo, che sono più importanti perché appartengono al tempo. Sapete, se c'è una canzone che fa tun cha tun tu tu cha tun tun cha tun tu tu cha, quel tu 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 cha, il tu 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 è meno importante del cha, perché il tu tu tu, vabbè, insomma, avete capito, sono dei beat aggiuntivi, però non sono parte del ritmo. Il ritmo è tu cha tu cha tu cha tuccia. Se tu ti becchi il tuccia tuccia tuccia, quelli sono i beat più importanti. Se poi ci aggiungi delle note di colore, tuccia 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 tuccia, sentite che c'è sempre un tu dove c'era un tu e un cia dove c'era un cia, però ci sono altri tu che sono i battiti di cassa che sono aggiuntivi. Questi sono dei beat, sì, ma sono meno importanti perché non appartengono al ritmo della canzone. Per cui già questa è una cosa importante, cioè trovare anche una distinzione dovuta all'energia del beat. Brava ragazza che viene in contromano in bicicletta senza guardare, ti potresti morire ed sarebbe un peccato perché eri anche caruccia. Non che se non eri caruccia non era un peccato, facciamo gli inclusivi, non rompete i coglioni. Capite che il tu e i cha sono più importanti, quei tu e i cha del ritmo principale sono più importanti e di conseguenza voglio dargli più valore. Per cui mi sono concentrato un casino, ma veramente un casino, sul trovare questi beat che fanno parte del pattern, ok? Per me era importantissimo, perché così potevo avere, sì, tutti i beat che trovavo con tutte le altre modalità. Però questi qui, dicevo, sono più belli, sono più importanti e di conseguenza sono da considerare di più. E però trovare dei beat che fanno parte di un pattern è stato abbastanza facile, trovare il pattern principale no. E lì mi sono arenato tantissimo, mi sono arenato per diversi mesi, perché non riuscivo e non sono ancora riuscito a dire alla mia applicazione: oh, questo qui è il treno di beat principale, quello da cui tutti gli altri discendono. E ho lasciato questa cosa lì così ad ammuffire, perché ho detto vabbè, ci pensiamo quando c'è un attimino di tempo. E poi a un certo punto, sempre portando fuori il cane, che secondo me è una cosa fondamentale nella mia vita, perché è un momento di distacco in cui devo solo pensare a portare fuori il cane, e il cane spesso volentieri si autogestisce da solo, nel senso che caga, piscia, fa le sue cose, io devo al massimo raccogliere la cacca. E uno potrebbe dire: non deve raccoglierla sempre. Sì, ma andiamo in dei campi in cui c'è tante cacche, per cui va anche bene, fa un po' di fertilizzante, però vabbè, questo spesso e volentieri comunque la raccolgo in ogni caso. E l'ho lasciata lì a sedimentare, e intanto che ero fuori a portare il cane, pensavo a come mi piacerebbe che fosse l'applicazione. Cioè, ogni tanto parto dal basso, nel senso parto dalle tecnologie, ogni tanto invece parto effettivamente da come uno potrebbe tirarla dentro. E mi sono detto: facciamo qualcos'altro, cioè, nel senso, ora che abbiamo tutta questa infrastruttura tecnologica che mi dà comunque dei buoni risultati, non buonissimi ma buoni risultati, cos'altro ci posso aggiungere? E allora a questo punto mi è venuta in mente un'altra cosa, che inizialmente pensavo di fare con l'intelligenza artificiale, ma ho scoperto che facendolo algoritmicamente funziona meglio. È un'altra cosa fondamentale per chi fa video, come me, fa video di questo tipo. Tendenzialmente, quando uno prende una musica, che sia una musica di libreria, che sia una musica vera e famosa, che sia Lady Gaga, ok? Tendenzialmente queste canzoni, questi brani durano 2, 3, 4, 5 minuti, ok? Però spesso e volentieri uno deve fare dei montaggi molto più brevi, che durano 30, 40, 5, 50 secondi, un minuto. Cioè, una durata che spesso e volentieri è dettata sia dalla natura del filmato, sia dal fatto che magari non hai abbastanza materiale per coprire 3 minuti. L'ultimo video che ho fatto è un video che è durato 1 minuto e 48 secondi, proprio esatti, e la musica di base durava 3 minuti, musica che abbiamo scelto insieme al cliente. E cosa fai? Di solito tagli. E l'approccio che avevo prima era essenzialmente: cerca di capire tu, utente, dopo che hai messo i beat, dopo che Beatmark ti ha messo i beat, trova tu il flusso principale, così è anche più facile tagliare. Poi mi sono detto: ma una volta che io ho questo treno, questi beat che mi sono trovato, ok? Alcuni più importanti, alcuni meno importanti, dove più importanti sono i beat che hanno più energia, nel senso che oltre a quelli che uno potrebbe trovare in pattern, sono anche i beat più importanti. È ovvio che se uno fa na 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 ta ta tun, cioè il tun, quel tun principale è un beat più importante, perché è un momento più disruptive, per cui è più da marcare. Io per cui ho un elenco di beat e anche un elenco di energia, un valore che gli assegno. Ho questo treno di beat e cosa ci posso fare? Nel senso, posso trovare in automatico il taglio della musica? Nel senso che io ho una canzone di 3 minuti e voglio farlo durare 30 secondi. Non è che mi dà una mano algoritmo a trovare il taglio più corretto. E ci ho lavorato un pochettino e alla fin fine ho trovato una soluzione abbastanza buona, che pensavo di relegare all'intelligenza artificiale, però poi ho visto che facendo in maniera algoritmica mi funziona anche meglio e con meno scarti, diciamo. In pratica, quando trovo un taglio, cioè quando trovo un beat, lo confronto con tutti gli altri beat, con tutti gli altri momenti di taglio, e vedo qual è, nell'intorno di mezzo secondo, un secondo circa, la cosa più simile. Cioè, questa canzone ha una serie di beat che sono tendenzialmente, mediamente, 2/4 per secondo, per cui ne ha un sacco. Una canzone da un minuto potrebbe averne 200, mettiamola così. Ecco, facendo il confronto di tutti con tutti, trovo quelli che si assomigliano di più. Nel senso, magari la musica ti dice a 20 secondi dall'inizio e a 40 secondi dall'inizio c'è un sono i due momenti sono molto simili. Questa cosa ovviamente va fatta nel dominio delle frequenze, non sto lì a spiegarvi perché è lì che lo faccio, nel senso perché ho una risoluzione più bassa che mi consente di lavorare meglio. Una risoluzione più bassa significa nell'ordine di un centesimo, un ottantesimo di secondo piuttosto che un 44 millesimo, un 48 millesimo, ok? E che mi consente di riassumere meglio. E per cui facendo questa cosa, andando ad impostare anche un intervallo desiderato, nel senso io vorrei che la mia canzone da 2 minuti durasse 30 secondi e ovviamente non trovi il taglio esatto, però dici più o meno 2 o 3 secondi e così facendo, calcolando anche le distanze tra l'inizio e la fine tra tutti i tagli, questa nuova applicazione Beatmark 3 ti suggerisce quali sono quelli, non i tagli migliori, quelli i meno peggio, che potrebbe essere la stessa cosa, ma è sempre un meno peggio nella vita. E questa cosa qui devo dire che funziona abbastanza bene, per cui già di suo Beatmark 3 ha un plus, cioè rispetto alla condizione precedente Beatmark 3 fa una cosa in più, ti dà una mano a tagliare. Spesso ti dà dei tagli sbagliati, però per come ho strutturato l'interfaccia, poi un giorno cioè più avanti o più indietro, cioè vi racconterò anche come funziona, diciamo che quando tu gli dici voglio che la canzone duri 30 secondi più o meno 2 secondi, perché a volte un brano c'ha una coda all'inizio che vuoi anche tagliare e vuoi tenerti un minimo di spazio, ti fornisce adesso a livello di interfaccia i 20 tagli più adatti che l'applicazione considera più adatti, e per come è fatta l'interfaccia adesso ti permette di ascoltare. L'algoritmo di ascolto ancora non funziona, vi racconterò anche questo più avanti, però adesso non sono ancora arrivato al punto di oggi, pensate un po', ti suggerisce i 20 più adatti e ti dà anche un valore di percentuale, che in realtà è un valore numerico un po' a cazzo, che ti dice quali che sono i più somiglianti, ovviamente in ordine di somiglianza, e tu te li puoi provare per vedere quali, ascoltandoli, per cui tu ascoltando dici sì, questo taglio mi sembra sensato, questo no, per cui magari non è il primo, non è il secondo, però tra i primi 10 lo trovi sempre uno che non fa troppo schifo, e così facendo tac, l'applicazione ti consiglia già in automatico un taglio, e già questo è una bella killer feature, potrebbe diventare un'app a sé stante e non è escluso che lo divenga, però abbiamo sta roba qui, figata. La seconda cosa mi son detto, sempre passeggiando col cane, perché mi ero arenato, però la testa andava avanti, e considerate che a portare fuori il cane lo porto una volta al giorno durante i giorni della settimana, cioè di sera, e tre volte al giorno quando nel weekend, cioè mattina, pomeriggio e sera. E a volte ci sto 5 minuti, a volte ci sto 20 minuti. Ovviamente il cane è più contento sui 20 minuti, però ci sono momenti in cui non ne ho 20 minuti da dedicarvi. Io ho pensato, abbiamo fatto tutte queste cose sempre partendo dalla musica, perché io partivo dalla musica, e così facendo, anche quando davo i suggerimenti di montaggio, dei tagli in Beatmark 2, tendenzialmente suggerivo i tagli, cioè nel senso suggerivo i tagli della musica, cioè i tagli del video in corrispondenza dei beat principali, tu, cia, tu, 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 cia, tu, cia, cioè su quelli che vi ho detto prima, che erano i quarti della musica, andando appunto ad indicare quelli che erano i quarti più importanti, all'inizio della battuta di 4 quarti, e ancora più importante l'inizio di un giro di quattro battute da 4 quarti, cioè di 4 misure di 4 quarti, per cui erano suggerimenti, però alla fine il montaggio era essenzialmente quadrato, che va bene, non c'è niente di sbagliato. A volte poi in fase di montaggio sceglievo io se fare un beat proprio un taglio proprio a corrispondenza del quarto, oppure andare negli ottavi, oppure addirittura nei sedicesimi per certi versi, però fondamentalmente questo era il punto di partenza. Però mi sono detto, perché non spostarci un po' più avanti e invece di basarci sulla musica per il montaggio utilizzare la musica per il montaggio, che uno potrebbe dire sono la stessa cosa. Sì e no, mi sono detto, io a questo punto mi trovo una serie di beat che corrispondono ai beat della musica e do un'energia a questi beat, un'energia che è data da più o meno a livello algoritmico da come l'applicazione interpreta la musica, e vi assicuro che a oggi ancora non la interpreta come la interpreto io, e non so se ci riuscirà mai, però partiamo da questo presupposto. Tu hai una canzone di 2 minuti, puoi farla diventare breve 30 secondi, e già questa è una cosa figa, e di questi 30 secondi in cui hai un centinaio, 120 beat, puoi sapere quali sono i più importanti, quelli meno importanti, perché gli ho dato un valore di energia. E a questo punto mi sono detto, ma non è che io posso già fargli fare un montaggio a priori? Una cosa draftissima, che però prendendo questi beat e dicessi io voglio avere in questi 30 secondi 20 clip, ok? A questo punto io prendendo i 20 beat più importanti posso già metterli, creare una sorta di premontato con questi spazi, nel senso se la musica fa tu 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 cia 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 tu 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 tu, è ovvio che questi tu 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 puoi assegnare un valore più alto, per cui ci puoi mettere una clip, cioè un montaggio che fa una clip nuova ogni volta che c'è un tu 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 tu, sono 5 clip, ok? E poi c'è, se c'è tu 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 cia, dall'ultimo tu al cia c'è una clip più lunga. Ve lo vedete in testa? Sì, sicuramente sì. Tu 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 cia tu 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 cia tu. Questo tu 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 sono 4 sedicesimi che partono in anticipo prima del battere, ok? Questa è una nota tecnica che potete anche tenervi per cavoli vostri. Per cui, partendo da questi beat, ignorando completamente l'appartenenza al treno di beat del pattern, che poi magari non sarà così, però a oggi mi sono detto facciamo un montaggio. E allora ho fatto questa piccola interfaccia, ho smadonnato non poco, perché ovviamente l'ho fatta tutta in Swift UI, rifacendo un sacco di cose, cioè sbagliando anche un sacco di cose. L'interfaccia di questa applicazione, che adesso c'è ed è provvisoria, consente di caricare le clip, nel senso tu hai un video di un evento, sei andato una serata a fare un evento, lì giri 100 clip diverse, ogni clip dura 5-10 secondi per dire, oppure vai a fare un evento sportivo, vai a riprendere gente che fa skateboard e fai un sacco di clip. A questo punto tu puoi caricare tutte le clip che vuoi, carichi 100 clip, 50 non so, carichi tot clip e dici senti, con queste qua mi fai tu un montaggio sulla base del principio che vi dicevo prima, cioè fammi tu un montaggio di queste clip sulla base dei beat. A questo punto il montaggio che viene fuori in automatico è un montaggio particolare, perché segue i beat della musica coi principi di valutazione dell'energia di ogni singolo beat, che non sono gli stessi principi di valutazione di un essere umano, però non stanno tanto male. Ovviamente più la musica ha un ritmo che si sente, è facile fare una cosa del genere. Cioè il massimo viene con le musiche tipo stomp, che hanno solo batteria, e per cui il singolo beat veramente ha un'energia eccezionale ed è molto facile identificarli. E infatti il primo video che ho fatto di esperimento usa una base di tipo stomp. E ho detto, senti, tirali dentro, scegli le clip a caso e fammi un montaggio. E ho fatto questa cosa. L'altro ieri ho prodotto la prima timeline di Final Cut generata completamente da Bitmark. Tiro dentro la musica, scelgo il taglio, lo scelgo io ovviamente, gli dico fammi da una canzone di 30 secondi, fammi 15 secondi, fammene sentire un po', ho trovato quella che mi dispiaceva di meno, quella che è il taglio più sensato. Ho tirato dentro 25 clip scaricate da un repository, libreria a cui sono abbonato. Ho cercato roba un po' di sport estremi, ho trovato un sacco di roba di sci e di snowboard che io non pratico e non me ne frega niente, però vabbè, mi sembrava la giusta collocazione per una roba del genere. Ho fatto la prova e ho mandato questo video a 2 o 3 amici, anzi forse un po' più di 2 o 3 amici, nel senso guardala, e tutti l'hanno guardata dicendo ok, che cos'è? L'hai fatta tu, cioè nel senso mi hanno chiesto, non c'è niente di speciale in questo montaggio. E poi gli ho detto, questa roba qui è la prima timeline di Final Cut che è stata generata completamente da Bitmark, cioè un montaggio, un draft con tutte le clip che ho caricato montati in automatico da Bitmark, così, fatta da suo con quel principio che vi ho detto. E questo è stato un momento di rivelazione per me, cioè questa roba qui sta funzionando. L'interfaccia utente è terribile, va modificata un sacco di cose, ho imparato 200.000 robe nel frattempo, però ha funzionato. E adesso cosa? Adesso un po' di pubblicità.
Consigli per gli acquisti.
E adesso cosa? E adesso cosa vuol dire? Nel senso, dove si va avanti? Adesso, dal punto di vista dell'applicazione, non voglio più dirvi niente, perché poi ovviamente sono andato avanti, sto cercando dei casi limite. Pensate che il grosso problema di tutte queste robe qui deriva da quando ci sono dei file, e ve l'ho già raccontato negli anni scorsi, che hanno un time code d'inizio che non è uguale a zero. E ho passato anni, mesi e anni a cercare di risolvere questo problema con tutte le tecniche che mi venivano in mente, senza arrivare a una giusta roba, perché ce n'è sempre una. Allora a questo punto ho detto, raccuglia. Caso, semplificati le cose. Quando qualcuno tira dentro un file audio che non inizia dal momento zero, tu gli dici, io per funzionare devo riconvertirlo, tu lo ricomprimi, in WAV se è un audio e di conseguenza il punto iniziale è sempre lo zero, e in ProRes se è un video, per cui per costruzione questi file che occuperanno più spazio romperanno più coglioni, però almeno stanno da punto zero, perché ho visto che alcuni codec video hanno dei timecode che non corrispondono, cioè io leggo il timecode e dice questo video inizia a 14 ore eccetera 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 e Final Cut dice 13 ore, perché non lo so, non mi interessa, vaffanculo, lo risolvo in maniera più sensata, più ottimizzata, andando a dire, sai che c'è utente, non mi rompere i coglioni, se vuoi usare questa applicazione tutto deve partire dallo zero, se non parte ci penso io a convertirlo, ok? Questa roba ancora non l'ho fatta, però dopo che ho sbattuto la testa per un po' mi sono detto, sai che c'è, semplifico la vita, riporto tutto all'istante T con zero. Se l'utente carica una file che non è ottimizzato, te lo ottimizzo io, perché lì sì, non rompere il cazzo, ok? Tanto lo spazio è minore importante dell'automazione, per cui adesso come adesso ho la possibilità di creare delle timeline in automatico in maniera piuttosto figa. Mi sono scritto un nuovo motore, questa volta è veramente figo, che consente di costruire degli eventi, delle library di Final Cut con eventi multipli, eventi con timeline multiple, veramente un sacco di roba, clip con clip associate, veramente c'è una ricchezza che vi spiegherò in altre puntate, in altre chiacchierate. Quello di cui voglio parlare oggi è il fatto che c'è una timeline che è stata costruita in maniera automatica, ok? Cioè, se io non avessi scelto il punto di taglio, avrei semplicemente fatto queste operazioni. Prendi la musica, trascinala dentro. Prendi le 50 clip, trascinali dentro, premi il pulsante, esporta. Ovviamente dei primi è proprio premere il pulsante, analizza, però vabbè. Questo è stato il quanto. Cioè, nel senso, l'utente adesso, facendo due operazioni di trascinamento e premendo due pulsanti, pulsante analizza e pulsante esporta, può creare una timeline, può creare un progetto che io considero essere draft, ma in un mondo praticamente folle potrebbe anche essere un progetto definitivo, ok? Non è poco sta roba qui, non è per niente un cazzo poco sta roba qui, cioè fatevela sedimentare un pochettino questa roba qui, premendo due pulsanti, perdendo 30 secondi, un minuto, più che altro a selezionare le clip e a trascinarle, si può creare una timeline in automatico. E questa cosa qui, in due persone, che io stimo tantissimo, Simone Pizzi e Dario, non so se posso dire il suo cognome, è un mio collega della giuria del Festival di Cortometraggi di Settimo Milanese, mi hanno detto la stessa identica cosa. Ok, figo, bellissimo, ma non è che questa roba qui appiattisce un po'? Non è che facendo fare le cose al computer non le fai più tu? Ed è questo il fulcro di questa puntata. Se mi avete seguito fino adesso, magari sono passati 30 minuti, non lo so, mi spiace. Quello che volevo dirvi è che adesso arriviamo a un dilemma che è per certi versi etico, ok? Morale. Cioè, abbiamo fatto tutta sta roba qui, io ho fatto tutta questa roba qui, e adesso un utente, un montatore, può fare tutto quanto premendo due pulsanti invece di sbattersi. E questa cosa qui, come dire, sì, però a questo punto è la macchina che monta, non è più il montatore, vero? Però adesso voglio invece parlarvi di come io affronto queste cose, cioè il motivo per cui io sviluppo tutte queste app è essenzialmente uno, perché ci sono certi lavori, certe cose che non hanno una componente artistica, creativa, che sono essenzialmente cose da girare la manovella. E uno potrebbe dire, vabbè, posso essere d'accordo per quanto concerne il taglio della musica, però che il montaggio è il montaggio, eh? Cioè devi scegliere tu cosa mettere e quanto farlo durare, certo, ma il mio approccio invece è diverso. Mettiamo caso che io sono un giovane o una giovane che va in discoteca e ogni tanto si mette lì a fare delle riprese con la macchina fotografica. Il gestore della discoteca dice, ah figo sto stronzo qui, poi chi sei? Ah, mi chiamo Ciccio Pasticcio, ti seguo su Instagram. Poi vai a vedere su Instagram e sto qua, ti fa i video della serata in discoteca, che non fanno schifo, perché lui è andato in discoteca, ha fatto due cose, è un videomaker, un giovane, non c'ha una giovane, un ex giovane, e non c'ha tempo da perdere, fa ste robe qui, una volta ogni tanto quando va in discoteca fa sta roba qui. E il gestore della discoteca dice, se sta roba qua funziona dal punto di vista social, mi funziona, non è che posso prendere sto ex giovane e farglielo fare, così? Ovviamente non posso, non voglio pagarlo, non me ne frego un cacchio. Allora vado dal giovane, sai, mi piacciono i tuoi video, sei bello, ti posso dare un sacco di visibilità perché la mia pagina Instagram della discoteca è seguita da 312 followers. mi fai video, il videomaker magari se ha 12 anni dice sì, figata, bello, quello che ne ha 18, quella che ne ha 18, quel che ne ha 18 dice e tu che cazzo mi dai in cambio? No, a parte così, però fondamentalmente il gestore della discoteca è furbo, ti dice sai che c'è, te faccio entrare gratis, te faccio entrare gratis e ma proprio mi voglio rovinare, ti do anche una consumazione a gratis, figata. Il ciofane dice figata, non mi pagano per entrare in discoteca ma entro a gratis, devo solo fare un video, tanto sono bravo a fare video, ok? Però il gestore ti dice sì, però fai una cosa, il video me lo monti così la mattina dopo presto, intorno alle 8 alle 9 lo posso pubblicare. E il giovane sì, cazzo mene, sono giovane, non dormo, faccio così. Per quel giovane va in discoteca, si fa il suo limonino eccetera eccetera eccetera, fa un po' di girato, torna a casa alle tre e mezza dopo aver fatto il limonino, magari si è anche fatta trombata e deve iniziare a montare, acquisisce il girato, trova la musica, va bene, la musica tunza, non è un problema, e deve montare, magari ci perde, se è bravo, un'oretta, no? Va bene, va benissimo, e secondo me alla decima volta che va in discoteca un po' si è rotto il cazzo, al che il tipo della discoteca, subodorando la cosa, gli dà due consumazioni, il numero di telefono della cubista, e alla fine ci caccia anche il 50 euro. Ok? Questo, dal momento in cui ci caccia il 50 euro, diventa magicamente un lavoro. Cioè, dal mio punto di vista era un lavoro già prima, però così è un lavoro proprio vero e proprio. Ovviamente 50 euro in nero, bla bla bla, ma chi se ne fotte, no? Va bene così. La 50 euro, stasera non ce l'ho, te ne do 40 perché non c'ho 20 euro, c'ho 50 banconote da 500, ma siccome non c'è il resto ti do il 40, il 10 che avanza te lo do domani, va bene, poi vabbè, avete capito come funziona. E comincia un lavoro. E allora il giovane dice, vabbè, in discoteca magari ci andavo anche lo stesso, ma chi se ne frega, mi dà 50 euro, quell'ora che io butto per fare montaggio sono 50 euro, figa, miracolo. Poi da 18 anni ne arrivi a 25, non lo so, poi in realtà sto semplificando, e a 25 anni magari c'è 50 euro per un'ora di lavoro, potrebbero essere anche una buona cosa, 50 euro in nero ancora meglio, però figa, non è un'ora di lavoro dalle 10 di mattina alle 11, è un'ora di lavoro dalle 3 e mezza alle 4 e mezza, magari diventano anche le 5 a volte per certe cose. E di conseguenza le cose un po' stringono, però uno può sempre dire, vabbè, 50 euro sono sempre 50 euro, c'ho da pagare la benzina nel motorino, non so se ci mette la benzina nel motorino, la miscela, che cazzo ne so, non me ne frega niente, imparerò queste cose più avanti, se mai ne avrò l'occasione, tanto probabilmente tra 20 anni, 30 anni, se avrò dei figli, ci saranno solo motorini elettrici. E ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, magicalmente la giovane inizia a valutare questa cosa qua, nel senso, ma c'è, to, non è che c'è qualcosa che mi aiuta, ma non che mi monti le cose al posto mio, ma che magari mi dia un kickstart, un calcio iniziale, cioè un setup di roba che mi dia un'intelaiatura, ecco, cioè io c'ho già questa roba montata, per cui invece di metterci un'ora, magari ci metto mezz'ora a sistemare, mettere due color, eccetera, eccetera, un paio di effetti sonori, un login, eccetera, eccetera, ma parto da una base già pronta, che poi sistemo io, perché non, ovviamente la macchina non è che mi dà i tagli giusti, però me ne dà abbastanza, per cui parto, devo fare un video di 30 secondi della serata, parto, ho 30 secondi, 40 clip per fare un montaggio veloce, e di queste 40 clip devo sistemare 10 tagli, poi li sistemo bene, ecco, fatti bene. A tempo di musica, perché comunque Beatmark esporta tutti i beat, anche quelli che non ha usato, e però cacchio, magari invece di andare a letto alle 4 e mezza vado a letto alle 4, che a un certo punto nella vita cominciano a diventare importanti, eh? Andare a letto alle 4 invece che alle 4 e mezza, cioè dal mio punto di vista andare a letto alle 10 invece che alle 10 e mezza è già un miracolo. La mia applicazione è pensata per darti il calcio d'inizio, non è pensata per sistemare la roba e per fartela fare a posto già dal primo colpo, ma per darti una mano, ok? Per darti una cazzo di mano. Torno a riferire le parole del grandissimo Stu Mashwitz, che vabbè, non vi dico neanche chi è, tanto ve l'ho già spiegato. È un tizio importante ha fatto sia il filmmaker, sia lo sviluppatore di software, che ha sviluppato dei tool per filmmaker, per cui mi trovo molto dei paralleli con lui, però è un po' come dire che ho scritto tre righe, faccio dei paralleli con Alessandro Manzoni, oppure ho scattato una fotografia, sono la Leibowitz, oppure ho scarabocchiato su una tela e sono Picasso, cioè Però il parallelo è abbastanza questo, perché lui dice, sai che quando gli ha fatto una domanda in un'intervista che è bellissima, tra le tante cose che ha detto, gli ha detto, come è cambiato il tuo modo di fare le cose con la tecnologia, con le nuove tecnologie? E lui ha detto, sai cosa c'è? Io per fare una cosa, prima, impiegavo un certo tempo, e poi man mano che si sono aggiunte tecnologie, sono passato dallo standard definition HD, poi al 4K, e poi alla correzione colore, eccetera, 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 le macchine più veloci, ho sempre impiegato lo stesso tempo a fare la roba. Cioè perché? Perché a un certo punto la facevo meglio, perché avevo come se fosse, se avesse allocato il tempo per fare questa roba, e il tempo che avevo in più lo sfruttavo per farla meglio. Per cui le mie applicazioni non hanno lo scopo, ve l'ho già detto più di una volta, di farvi risparmiare tempo, di far risparmiare tempo al videomaker, o di far sì che l'app faccia le robe al posto del videomaker. No, le mie applicazioni puntano a far sì che il videomaker impieghi lo stesso tempo a fare le cose, però a questo punto le fa meglio. Parto da un esempio. Quando sei giovane devi fare, che ne so, un impianto grafico animato per qualcosa, allora lo crei da zero, perché dici no, il template, già mai, io non sono così basso, cioè io sono bravo, lo faccio da solo. Poi quando cresci dici template tutta la vita, perché? Perché alla fine non è che risparmi tempo prendendo il template è un punto di partenza che te customizzi, costruisci dietro delle cose. Io mi ricordo una volta che insieme al cliente abbiamo scelto il template per un video di infografica, e sapete quante comp di questo template ho utilizzato nel video finale? 0 su 40. Perché? Perché ho iniziato utilizzando quelle che avevo, e poi le ho customizzate e ne ho create altre con quello stile lì, che rispondessero alle esigenze del progetto. Cioè il template mi ha dato il kickstart dal punto di vista stilistico, dal punto di vista di come se avessi avuto un'idea. Cioè non c'era la sindrome del foglio bianco, avevo delle cose già pronte, e poi col tempo che ho avuto a disposizione, ho migliorato queste cose, le ho raffinate, le ho rese più belle, le ho personalizzate, le ho rese uniche. Ecco, è questa l'idea. Cioè, nel senso, se tu devi fare il montaggio di un evento e di solito ci metti un giorno per fare questo montaggio di un evento, ecco, non è che con questa applicazione ci metti 10 minuti, no, ci metti sempre un giorno, però parti già da una buona scrematura di cose. È quello che di solito si ha quando si ha un assistente al montaggio. L'assistente al montaggio fa questa cosa qui, ti prepara delle cose, te le mette già lì pronte, te le dà lì, cioè ti fa delle cose di bassa manovalanza che hanno magari anche dell'impianto artistico, però alla fine tutto quello che l'assistente al montaggio crea, produce, non va a finire nel prodotto finale, è un aiuto al montatore vero e proprio. È come in cucina quando lo stagista va e gli fanno fare le preparazioni, cioè prepara questa roba qui, prepara questa roba qui, non è che prepara un piatto, prepara un elemento del piatto, ne prepara tanti per tutta la settimana, e poi dopo c'è, cioè, nel senso, il responsabile della linea, dei primi, dei secondi, gli antipasti, dei sti cazzi, si occupa poi di mettere insieme le preparazioni. Cioè quello che si occupa della linea ce la sa fare sta roba, la sa fare meglio dello stagista, la preparazione delle preparazioni. Ma chi se ne frega? Cioè, sono preparazioni, ci pensa lo stagista e tu ti puoi concentrare su altri aspetti del piatto. Questo è l'approccio delle mie applicazioni, questo è l'approccio che io voglio io per me della mia applicazione. Cioè, io ho provato a fare questi montaggi, li ho guardati e ho detto, sì, fanno schifo, però è un buon punto di partenza. Io sistemerei alcune cose, metterei alcuni tagli prima, alcuni tagli dopo, però il tempo che io avrei impiegato a caricare tutte le clip, a selezionare un segmentino di clip, tirarlo dentro, cioè avrei perso mediamente per ogni clip dai 30 ai 60 secondi. Moltiplicate questi 30-60 secondi, vabbè, forse anche di meno, dai, facciamo 20 secondi. 20 secondi per 50 clip sono 50 diviso 3 sono 20 minuti, ok? Solo per la parte iniziale, per il primo draft. Invece così sono già a posto, vuol dire che ho 20 minuti in più per fare tutto il resto. Cazzo, è questo l'obiettivo, è questo il mio punto di vista. Poi lotterò sempre, perché Simone Pizzi è convinto che io voglia far fare alle macchine il mio lavoro, ma dal mio punto di vista, ma anche sì, se devo fare un lavoro di merda, ma che lo facciano loro. Io sognerei un mondo in cui le macchine fanno la pulizia di casa, cioè io di lavare il bagno, di pulire il bagno, la cucina, non me ne frega un cazzo, di spolverare il salotto, ma potete morire, veramente, non me ne frega una beata mazzissima. Ovvio che sarà l'ultima cosa che riusciremo ad automatizzare, però è questa la roba che voglio automatizzare. Voglio automatizzare le cose che mi rompono i coglioni per potermi dedicare alle cose che non mi rompono i coglioni, ok? Trovate che sia chiedere troppo? Trovate che sia troppo? Va bene così, no? Non va bene così? Va bene così. Oh, mi sono liberato da questo pesone. Mi sono liberato da diversi pesoni oggi, per cui sono anche molto contento. E questo volevo dirvi. Cioè, tutta sta spatafiata tecnica, sproloqui, eccetera, eccetera, è solo per dirvi che io faccio delle cose che servono a me. E spesso e volentieri le cose che faccio partono dall'idea di fare in algoritmo, in automatico, cose che io già faccio con un mio algoritmo umano, nel senso che io faccio delle cose in maniera ripetitiva. È il concetto stesso dello scripting, cioè questa roba qua è sempre la stessa roba, giorno dopo giorno dopo giorno. Non è che se riesco ad automatizzarla, è una cosa meno noiosa della mia vita. Che già ci sono un sacco di cose pallose e noiose, se riusciamo a togliercene una, va bene. Bene, sono arrivato a casa, per cui per i saluti finali vi rimando a domani mattina. Cioè, per voi fra qualche secondo, per me sarà domani mattina. Allora, come tutti gli scrittori schiappe, sono magari interessanti, sono anche bravo, magari non mica tanto, sono anche magari bravo a fare gli incipit, ma a chiudere un po' meno. Ci sono cose che ho chiuso bene, secondo me questa è un pochettino gnè. Diciamo che ci ho messo 30 minuti per arrivare a spiegare il punto di partenza e 5 minuti per raccontarvi la mia opinione su quello che io chiamo Kickstarter. Ci ho pensato anche ancora un pochettino stamattina, intanto che preparavo la colazione, e ho capito perché questa cosa qui è giusta che sia così. Perché quando guardo questi filmati qui, nel senso, mi dico, questa roba la darei a un cliente? Io, la risposta è no, assolutamente, ma neanche per il cavolo. E il motivo è perché è brutta? Non è perché è brutta, è anche brutta, ma il fatto che è perché è incompleta. Cioè, questa roba qui, quando mi sono fatto questi montaggi, ho detto, questa roba qui non è completa, non è finita. Un po' come quando cominciate a costruire qualcosa, l'abbandonate a metà. Ecco, è una roba abbandonata. E secondo me invece va presa e modificata in qualche modo, ed è lì che arriva l'estro del montatore. Cioè, nel senso, questo qui è un carovaccio, una struttura, un trattamento, ma non è la storia definitiva, e da lì sta a te farlo. Per cui mi sono messo a posto ancora di più con la coscienza, che già era a posto di prima, perché non me ne frega assolutamente un cavolo, e vediamo cosa succede. Soprattutto vediamo cosa succede, perché se le cose vanno come riesco a farle andare, ho veramente queste 5 settimane, forse anche 6, 5 settimane e mezzo per finire il prodotto, per farlo uscire dalla beta, o farlo uscire, arrivare a un livello di beta piuttosto consistente, per poi avere un mese di tempo per preparare i contenuti di marketing e magari finalizzare alcune cose, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi mi devo concentrare su alcuni aspetti di questa applicazione, che sono, prima di tutto, l'identificazione del BPM in maniera un po' più sensata, in modo tale da dare più peso comunque ai beat che stanno all'interno di un pattern, anche se non è il pattern principale. Ieri ho sistemato alcune cose di tipo: accetta i file solo di un certo tipo, se non sono di questo tipo convertili, e funziona abbastanza bene. L'interfaccia utente c'è da sistemare, ovviamente, e l'interazione con l'utente, perché adesso come adesso, quando i progetti, cioè magari una canzone molto lunga dentro tanti marker, tanti beat, l'aggiornamento dell'interfaccia è molto lento, e voglio capire dove sta l'inghippo, in modo tale da andare ad ottimizzare il codice, cosa che voglio fare in maniera ovviamente pesante. E anche voglio essere proprio voglio essere bravo, perché i bravi programmatori risolvono il problema, non cercano di generalizzare. Io non sono un bravo programmatore, perché ogni tanto cerco di generalizzare. Stavolta non voglio generalizzare, voglio andare direttamente al punto, anche a costo di fare delle cose un po' sporche, perché chi se ne frega? Cioè, alla gente che sta fuori di questa roba non gliene frega niente, e anche a me stesso non me ne frega niente. Sì, certo, vorrei costruire una timeline che funzioni bene, in modo da poterla utilizzare eventualmente anche con un eventuale producer 2, ma concentriamoci su sta roba qui e andiamo avanti, che dobbiamo fare un sacco di cose, che quest'anno sarà un anno pieno di robe da fare, di robe interessanti da fare, e devo prepararmi, devo mettervi un sacco di energie, un sacco di risorse, anche un sacco di soldi per tutto quello che devo fare. Va bene, direi che la puntata termina qui, e allora a questo punto arriviamo ai saluti finali. Saluti finali che sono sempre strani, adesso che appunto sono queste puntate le registro in maniera molto più libera, senza avere l'obbligo di fare una puntata a settimana, o anzi, nel senso, senza avere l'obbligo di fare le cose in un certo modo. Adesso mi prendo certe libertà, e sono anche relativamente più tranquillo, e nel farlo registro con uno spirito diverso, nel senso, forse perché sono un po' più sollevato rispetto a gennaio o all'inizio di febbraio. Adesso sono un pochettino più alleggerito. Non è facile per un cazzo, cioè, però, cioè, non sono come penso positivo perché sono vivo, vaffanculo, ma non è che, cioè, ho meno pesantezza nel cuore, poi mi tornerà, però cerco di tener duro. Allora, se avete ascoltato fino a qui, vi ringrazio, grazie, se avete ascoltato fino a qui da prima che il mondo cascasse, grazie ancora. Se vi va di interagire in qualche modo, dove l'interazione è mandare un messaggio Telegram, scrivere qualcosa, dire ciao a un po' di gente interessante, potete andare a fare una capatina su Telegram, sul Riot, Tecnopills Riot, trovate il link nella nota di questo episodio, e ripeto, è un gruppo tranquillo, pure troppo tranquillo ultimamente, ma cooperativo e costruttivo, veramente come mai mi è capitato di vederlo. Forse questo web 3.0 ha trovato una sorta di via per far sì che la gente possa costruire invece che distruggere solamente, o forse le distruzioni si hanno su altri canali, su Twitter e su Facebook, vabbè, non ho voglia neanche di pensarci adesso. Se volete dirmi una cosa invece in privato, perché volete dirmela in qualsiasi modo, perché avete necessità, perché avete voglia, perché volete avere un'opinione senza condividerla con gli altri, semplicemente potete scrivermi sempre in privato su Telegram. Io sono alex@alexraccuglia.net, questa è la email, potete anche mandarmi un'email, per dire alex@alexraccuglia.net. se non sapete come si scrive Alex Raccuglia, cercatelo in giro, oppure potete mandarmi un SMS o un MMS o un WhatsApp al numero di telefono 392-87-07765 col più 39 davanti. E fa ridere che vi dica tutte queste cose, però sono anche convinto che tutto quello che vi dico è talmente immerso in un mare di informazioni che viene perso. Un po' come dire, c'è lo Santo Graal in bella vista, ma è su una montagna di cianfrusaglie, per cui non lo vedete e di conseguenza come se non ci fosse. Ho questo mio pensiero, oppure magari certe volte le cose ti trascinano, però ho visto che le cose la gente le trova se uno vuole farsi trovare, se uno le mette fuori senza urlarle, le cose non succedono, punto e basta. Vabbè, questi sono anche pensieri, un flussino di coscienzina, più o meno digitale. Ho detto tutto quello che dovevo dirvi, per cui vi auguro una buona giornata e un buon ascolto di quel che verrà. Ciaone!
Avete ascoltato Tecnopills, il flusso di coscienza digitale di Alex Raccuglia. Se vi piace quello che facciamo, o anche se non vi piace, trovate il modo di contattarci su runtimeradio.it e salutarci per bene. E se ci date delle stelline, noi saremo sempre molto contenti e soddisfatti di voi, ma soprattutto di noi stessi.
Non so se sei arrivato ad ascoltare fino a qui, perché probabilmente c'è stata una sigla finale, per cui questo è una sorta di messaggio nascosto massonico, magari da registrare al contrario. Allora, spesso e volentieri quando io pubblico una puntata o dico qualcosa o mando un'idea che magari ha anche delle domande dentro, nel senso, sto facendo la cosa giusta, cosa potrebbe essere, oppure anche semplicemente faccio delle riflessioni di mio, mi capita ogni tanto, almeno una o due volte al mese, qualcuno dei miei amici più cari che mi dice dovresti fare anche questa roba qui, dovresti fare questo prodotto qui. E la maggior parte delle volte, se non sempre, ma sempre no, ma diciamo che 9 su 10, 19 su 20, 29 su 30, insomma tanto spesso, la mia risposta è no, questa idea non funziona, o per questo motivo, oppure non voglio farla per quest'altro motivo. E ci sta. Per cui adesso non dico che vorrei filtrare, perché i feedback sono sempre interessanti, anche feedback di cose che non puoi, non vuoi o non sai realizzare, va benissimo. La maggior parte delle volte il feedback non voglio realizzarlo, perché mi sembra un'idea che sia bella in teoria ma che non abbia nessuna applicazione pratica, oppure sia un'applicazione pratica ma che non serva a molta gente. E la cosa interessante è che spesso e volentieri mi vengono fatte delle proposte di feature o di app da parte di gente che poi non utilizzerebbe questa feature o questa app. Che è ridicolo, cioè, nel senso, se uno mi dicesse guarda, io ho bisogno di fare questo e quest'altro, hai qualcosa che fa questa roba qui, oppure puoi darmi una mano o cose del genere, allora sarebbe già la cosa mi fa alzare le orecchie, gli occhi e tutti i livelli di attenzione, perché mi sono detto, cavoli, è vero, cioè ha senso parlare, capire, perché questo è un caso reale. Invece a volte, spesso, gli amici, e io vi dico, vi voglio bene e continuate a farlo, però vorrei farvi pensare, a voi serve questa cosa qui? Perché spesso volentieri gli chiedo all'amico che mi dice sarebbe bello che ci fosse, ma tu lo useresti? No, a me non serve. Allora, cioè nemmeno tu sei un potenziale cliente di questa applicazione, che poi potenziale cliente fa ridere, perché io agli amici i serial number glieli regalo come se fossero caramelle ad Halloween. È interessante questa cosa qui, cioè nel senso, perché è un difetto che ho avuto anch'io in passato, più che un difetto è una cazzata che ho fatto, cioè pensare a quello che potrebbe essere utile per gli altri. Ed è delicato, perché così facendo è sempre un'idea un po' bislacca, un po' come quando facevo gli spot televisivi per una grande casa editrice che pubblicava delle cose, e io mi rendevo conto che nessuno di quelli che lavorava per questa cosa qui poteva essere un cliente potenziale. Solo uno è stato un cliente veramente potenziale di questa cosa, perché se l'ha inventata lui, e infatti era un prodotto veramente solido, che però al marketing per cavoli, per cazzate, sapete quelle cazzate che poi fanno escalation e fanno diventare le robe delle guerre, fatto delle cazzate e non ha supportato il prodotto, però il prodotto era valido, ma tanto valido, forse una delle cose più fighe a cui abbia mai lavorato, perché aveva un senso, perché non è stato creato da una ricerca di mercato, da una persona che pensa a cosa potrebbe volere la gente, cioè questo prodotto era stato pensato per uno che lo voleva per sé, per cui c'era un caso reale. Ecco, la proiezione di quello che può servire agli altri è sempre una cosa sbagliata, secondo me. Cioè, non sbagliate, scusate, riformulo, non è che una cosa sia sbagliata sempre, però è una cosa delicata, perché soprattutto in un'ottica di non posso permettermi troppi investimenti in cose così sporadiche, nel senso, una Microsoft può anche dire, cioè, buttiamo $1 milioni a vedere se sta roba funziona, così, sperimentiamo. Il raccuglio non può buttare neanche 5 euro. Che infatti ieri ci siamo fatti portare la pizza a casa io e mia moglie, e ci siamo resi conto che non eravamo contanti. Io avevo una banconota da 5 euro, per fortuna che in un cassetto mettiamo sempre le monete, gli spero, cioè come si dice, i cambi, che insomma abbiamo finalmente tirato fuori 12 euro, così siamo riusciti a pagarci la pizza, perché altrimenti era un casino, anche perché nella mia frazione non c'è un cazzo di bancomat, scusate la volgarità, e non mi ricordo cosa stavo dicendo, ma vabbè. Vorrei che fosse chiaro che pensare a cosa potrebbe essere utile agli altri è difficile. È difficile soprattutto se non sei nel mercato. Ora, io sono nel settore dell'intrattenimento, sì, della comunicazione, sì, già di più, e sono un nerd. Sono un nerd ancora oggi, cacchio, cioè, se esce una nuova app, un nuovo strumento, una nuova feature di After Effects, io c'ho veramente un'erezione, che non è un'erezione vera e propria, però sono molto contento, cioè questa cosa mi entusiasmano perché vedo le potenzialità espressive, ma soprattutto mi viene voglia di giocarci con queste robe qui. Io sono abbastanza dentro questo mercato, cioè so cosa vuole la gente, abbastanza, non sempre, so cosa voglio io e sono abbastanza un uomo comune in questo, perché ci sono un sacco di nerd, per cui ho già le idee più chiare su quello che potrebbe essere utile o non utile, e mi va bene che mi facciate delle proposte e io sarò sempre pronto a bocciarvele per dirvi che non funzionano. E in tutto questo io devo essere sincero, Bitmark 3 sarà un prodotto che utilizzerò? Bella domanda, perché adesso come adesso devo essere sincero, non so se farei un prodotto che mi mette già le cose già pronte. Mi accontenterei di avere un prodotto che mi taglia la musica bene, e quella è una figata, quello sì, quella roba lì sì, sicuramente, e magari mi crea dei placeholder, però il montaggio è sempre una cosa così, per cui io per primo non sarò forse l'utente principale, non sarò il cliente zero di questa roba, cioè effettivamente la sto parametrizzando per il ragazzotto / ragazzotta che va a fare montaggi in discoteca, non la sto parametrizzando su Alex Raccuglia, e questa cosa è molto delicata. Diciamo che le due grandi feature di questa applicazione sono il taglio della musica più o meno automatico, un algoritmo più preciso per certi versi per trovare i beat veramente nella musica anche se non vanno a tempo di musica, e l'automontaggio anche chi se ne frega, però non lo escludo, e soprattutto mi rendo conto che un sacco di gente è del beat del beat tagliato in quattro quarti, di quella identificazione gliene frega poco, vuole più avere dei beat che siano ben messi insieme alla musica, per cui magari è lì che mi devo concentrare, cioè trovare dei momenti giusti in cui mettere queste cose, cioè per poi a un certo punto, e magari non beat mark 3 ma un beat mark 4, veramente fare un test di intelligenza artificiale dicendo: oh, ma se io faccio questo sistema e ce l'ho in testa, e tutto questo, quello che ho costruito per Bitmark 3, era nato ad origine, come vi ho spiegato, propedeuticamente per creare il modello di intelligenza artificiale, magari allora sì, farò anche questo. Il problema è capire com'è che un essere umano, con una facilità stratosferica, sente il tempo della musica e batte i piedi a tempo di musica, batte i piedi, batte le mani. Avete presente quando allo stadio vi fanno battere le mani? Com'è che noi esseri umani lo facciamo a una facilità schifosa e una macchina non ci riesce? Cioè, cos'è che capiamo noi? O ancora meglio, siccome di queste vagonate di informazioni noi ne prendiamo pochissime, quali sono queste pochissime informazioni che sono quelle importanti? Però questi sono anche discorsi filosofici che potrebbero portarci lontano, e questa è già una coda che sta fuori dalla puntata, per cui se non l'avete ascoltata sarà anche molto difficile. Dai, ancora una volta un abbraccio e ciao. This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with Producer. Discover more at ultimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.